E come annunciato, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Aggiungiamo una voce per questa mattina, che è quella dell'avvocato e del compagno Flavio, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per questa sua presenza ai microfoni di Radio Onda Rossa. Parliamo appunto di una lotta che per questa radio e per tanti compagni e compagne è fondamentale, come appunto abbiamo annunciato, che è quella anticarceraria, dopo la staffetta radiofonica del 22 aprile, appunto ideata da Radio Onda Rossa, che ha coinvolto 11 radio di movimento in Italia contro il 41 bis, l'ergastolo ostativo, ma contro il carcere in assoluto, in maniera con una critica forte al carcere. Dopo tante mobilitazioni, tante manifestazioni, tanti dibattiti, tante piazze che intorno alla lotta di Alfredo hanno riacceso con forza il dibattito e la lotta contro il carcere, appunto dicevo prima, è stata indetta un'assemblea per il prossimo mercoledì, per il 10 maggio, a cui tutte e tutti siamo invitati a partecipare, di cui intanto vi leggiamo l'indizione.
Perché di carcere non si debba morire. Si sente?
Sì, si sente.
Perché vai. In carcere non si debba vivere. Appello per la costruzione di un'assemblea cittadina che aderisca e concorra a realizzare la campagna nazionale su carcere e repressione contro 41 bis ed ergastolo. La lotta intrapresa negli ultimi mesi con coraggio, coerenza e determinazione dal prigioniero anarchico Alfredo Cospito ha permesso la riemersione di temi rimossi dall'agenda politica, anche di molti dei movimenti politici e sociali protesi al superamento dell'esistente. Il prolungato sciopero della fame di Alfredo, le mobilitazioni dei compagni e delle compagne e il chiasso mediatico conseguitone ha riportato alla luce questioni come l'ergastolo, il 41 bis, l'ostatività penitenziaria, il carcere, nonché l'ingiustizia sociale, vero substrato dei feroci strumenti repressivi statuali. Parole come rieducazione e trattamento individualizzato hanno mostrato l'ipocrisia della società divisa in classi da cui queste espressioni provengono. Negli scorsi mesi, nel tentativo di fornire una prospettiva di lunga durata alle ragioni poste da Alfredo al centro del dibattito pubblico, è stata lanciata la campagna Morire di Pena, a cui hanno aderito numerosissime realtà organizzate di tutto il territorio nazionale, oltre a singole soggettività. Per non disperdere il patrimonio di lotte, riflessioni, visibilità che la campagna di adesione, sostegno e solidarietà con Alfredo ha espresso in questi mesi, è necessario iniziare a strutturare un intervento articolato sul territorio nazionale. Riteniamo che ciò sia possibile creando un'ossatura territoriale alla campagna, che partendo dalle singole realtà locali promuova la costituzione di assemblee unitarie intorno alla tematica del carcere, della repressione e contro il gasto del 41 bis. Assemblee che non inseguano la pretesa di omogenizzare differenze anche incolmabili presenti tra coloro che hanno espresso adesione alla campagna o che si sono mobilitati con generosità e passione, e che non tarpino le ali alle molteplici forme espressive al dissenso politico e sociale proprio delle diverse appartenenze. Un'assemblea dove trovino spazio esclusivamente le posizioni, le porzioni di ragionamento condiviso, le pratiche comuni, le prospettive unitarie contro carcere, repressione, 41 bis ergastolo. Le restanti tipicità, connotati diversi contesti, potranno e saranno praticati dai singoli gruppi con le modalità ritenute più consone, spendendo la propria soggettività senza alcun coinvolgimento del contesto comune. L'ipotesi che si sottopone alla riflessione collettiva da avviare alla prima assemblea è quella di individuare diversi piani di intervento: scuola-università, mondo del lavoro, territorio, carcere-cultura. Consapevole che la battaglia per non morire di carcere e non vivere in carcere è un anelito politico, uno slancio, una tensione che potrà raggiungersi soltanto con la trasformazione radicale del sistema politico-sociale imperante. Per intraprendere il primo momento di discussione ci incontriamo tutte e tutti mercoledì 10 maggio alle ore 18 all'ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173.
Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, qualche parola necessaria da aggiungere rispetto a questo appello, alla lettura di questo appello. È evidente che la vicenda di Alfredo, oltre ad aver scosso nell'animo, nel profondo, tutti coloro che hanno vissuto come profondamente ingiusta, come profondamente prevaricatrice la duplice violenza a lui perpetrata, contro di lui perpetrata, ovvero la riqualificazione nell'ipotesi della strage politica, nonché il 41 bis, ha certamente consentito la riemersione di questi argomenti, ovvero argomenti che sono centrali per chiunque insegua un desiderio di una società più giusta, basata sulla giustizia sociale, e che pertanto, diciamo, veda nel carcere, nell'oppressione penitenziaria, nella penalità, diciamo, uno strumento di contenimento e conservazione della società divisa in classi. E ci sono chiaramente tantissimi argomenti che possono che sono emersi e che potranno emergere anche da un dibattito collettivo. L'obiettivo che in qualche modo si persegue attraverso questa assemblea è quello, appunto, di creare un ambito che possa essere stabile, solido, o che possa avere una programmazione nel tempo, che possa individuare certamente nelle più giovani generazioni i propri interlocutori privilegiati, che possa attraverso il carcere ritornare a parlare anche di giustizia sociale, perché il problema chiaramente che in alcuni casi viene eluso è che il carcere, la penalità, la repressione, la polizia, tutti gli strumenti cosiddetti di sicurezza sociale si basano su un ragionamento che è individuale e non sociale, ovvero che tutta una serie di trasgressioni che tra l'altro la criminologia avrebbe dovuto, diciamo, inseguire e valutare, e è quella che appunto è la società divisa in classe, è la società violenta, una violenza che serve appunto per mantenere una classe sociale in condizioni di subalternità rispetto a un'altra. Per far questo chiaramente servono degli strumenti repressivi. Lo strumento repressivo principe è chiaramente il carcere. Foucault parlava del carcere come sostanzialmente il livello che lo Stato mostra ai soggetti subordinati, alla cittadinanza, come il livello da non trasgredire, un livello di compatibilità, e trasgredito il quale, diciamo, il destino segnato è quello appunto della detenzione. Detenzione che abbiamo capito, carcere che abbiamo capito ormai da tanti anni, soprattutto questa radio si è tanto espressa nel tentativo di riportare negli ultimi tanti anni questi argomenti ad appannaggio e a fruizione di tutto il movimento cosiddetto antagonista, e è quello appunto che tutto questo ha una funzione meramente di conservazione, ma soprattutto ha fallito perché il 70% dei detenuti, diciamo, ricadono nel reato, e pertanto tutta quell'ipocrisia che sul carcere si esprime in termini di rieducazione è chiaramente, diciamo, null'altro che una mera espressione vuota, e è uno strumento di classe, perché il 90% dei detenuti, ma nel mondo, non solo in Italia, provengono da classi subalterne e certamente non dalle classi egemoni di questa società, diciamo, dalla parte più alta del vertice della piramide sociale. Tutto ciò ci deve portare, diciamo, a una riflessione collettiva. Appunto, il 41 bis è sicuramente la punta di diamante di questo sistema repressivo, l'ergastolo è certamente la pena più elevata, e argomenti che sono stati veicolati, che sono stati in qualche modo, che hanno anche bucato un'attenzione, perché sono giunti nelle case di milioni di italiani e italiane, soprattutto spingendo anche all'iniziativa quei ragazzi e quelle ragazze delle scuole medie superiori, che notoriamente su questi argomenti non sono quelli su cui si cimentano regolarmente. Invece siamo riusciti tutti e tutte insieme attraverso questa mobilitazione, e grazie chiaramente al contributo fondamentale di Alfredo, a riuscire a riportare questi argomenti al di là di quegli asfittici ambiti in cui normalmente erano relegati negli anni. Adesso, diciamo, la partita, la scommessa è quella di non far ricadere tutto nell'oblio, di non permettere che venga tutto risilenziato, e di rilanciarlo in avanti attraverso delle prospettive e delle pratiche che appunto sappiano legarsi al concetto di necessità di raggiungere forme di giustizia sociale, e per cui di trasformazione radicale dell'esistente.
E a questo punto direi che possiamo cominciare, insomma, a sentire anche altre voci che appunto parteciperanno a questa assemblea nell'ottica di costruire appunto insieme un percorso di lotta significativo con comitati, eccetera. Abbiamo una prima voce a questi microfoni, a cui diamo il buongiorno, una voce per la verità piuttosto nota da questi microfoni, ma insomma un compagno del Quarticciolo. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Buongiorno a te.
Allora, noi stiamo partecipando alla costruzione di questo momento di mercoledì e per raccontarvi un pochino con che ottica ci arriviamo e con quali aspettative stiamo lavorando in questa direzione, volevo dirvi tre cose. La prima riguarda proprio il quartiere dove facciamo intervento politico per Quarticciolo e riguarda il primo giorno in cui è iniziato il lockdown. Non so se torniamo alla memoria al marzo del 2020.
Beh, diciamo si chiude un cerchio, visto che l'OMS proprio ieri, insomma, dice che è finita
rassegna stampa,
l'epidemia. Vai.
Qua a Quarticciolo il lockdown è iniziato andando davanti al carcere di Rebibbia. Perché? Perché in realtà il giorno che poi ci fu la conferenza stampa la sera di Conte, in cui venivano annunciate le limitazioni su tutto il territorio nazionale alla mobilità, la mattina erano stati interrotti i colloqui in carcere, nel carcere romano come in altri carceri della penisola, e le famiglie che fanno parte del comitato di lotta qua in quartiere, che partecipano alla vita dell'organizzazione comunitaria in Borgata, ci vennero a cercare fondamentalmente nel corso del giorno per dirci: ma che sta succedendo, non si capisce niente, ci hanno rimbalzato i colloqui. Ve lo racconto perché intanto mi sembra che sia rilevante rispetto alla situazione generale quello che poi è successo già nelle ore immediatamente successive e immediatamente precedenti a questi fatti di marzo 2020, con le rivolte in tutta Italia e le torture che ne sono seguite, i pestaggi fino all'uccisione di 14 detenuti. E in secondo luogo, per farvi capire almeno in parte qual è la centralità che il carcere ha ancora in alcuni quartieri, in alcuni segmenti della nostra società. In posti come Quarticciolo quello che succede in carcere si respira parecchio anche nella Borgata, è un elemento centrale di discussione. Quando ci stanno le ipotesi di riforma, la gente al bar ne parla, durante la Cassabbia si parlava d'altro, perché continua a essere un elemento strutturante della vita del quartiere. Questo come ci dice già qualcosa di che cos'è il carcere oggi, almeno dal nostro punto di vista. Non è tanto uno strumento di correzione o un elemento di trasformazione delle vite delle persone, di redenzione addirittura dei percorsi individuali, quanto un elemento strutturale che fa da contrastare alla vita della piazza di spaccio, dell'organizzazione della piccola e medio-piccola criminalità, e diventa una tappa obbligata nel percorso di vita di chi nasce in dei contesti, come se fosse un destino nelle vite delle persone, che secondo noi, insomma, è anche molto in contraddizione con quello che dovrebbe essere lo spirito evocato dai codici penali, dalle leggi costituzionali. Ma insomma, questo è solo un piccolo spaccato, penso se ne potrebbero fare altri anche di situazioni più gravi, che però a noi ci ha imposto già in questi anni di tenere sempre al centro dell'indirizzo politico la capacità di assicurare una critica complessiva al sistema carcerario e alla società di cui ne è bisogno. Si potrebbe dire che in realtà il carcere di cui fanno esperienza gli abitanti e le abitanti di Quarticciolo ha poco a che fare con il 41 bis e con l'ergastolo stativo, ed è sicuramente vero, nel senso parliamo forse di universi che si incontrano soltanto nelle nostre evocazioni, è un'esperienza completamente diversa. Eppure durante i mesi della lotta dello sciopero della famiglia Alfredo e della lotta dei compagni e delle compagne al suo fianco, questa vicenda anche nella Borgata in qualche maniera è stata sentita e raccolta, perché credo che fosse evidente a tutti che è stata un'occasione per la prima volta di aprire un dibattito gigantesco intorno proprio al senso della detenzione, a cosa deve servire, se ha messo a serva a qualcosa di inchiudere delle persone dentro quattro mura, certo nella forma più grave che questo c'è, per cui il 41 bis, ma in generale penso per una generazione come la mia, io ho 33 anni, la prima volta che ho sentito parlare così diffusamente di detenzione speciale e di ostatività. Erano delle questioni a cui siamo stati cresciuti come se fossero dei dogmi, in particolare veicolati dalla stagione dell'antimafia, delle stragi negli anni 90. Negli ultimi mesi invece se ne è parlato e se ne è parlato tanto, e quindi per noi il primo obiettivo è che non se ne smetta di parlare. In qualche misura l'aspettativa che abbiamo su mercoledì è di cercare di capire insieme a tanti e tante che in questi mesi, in forme molto diverse, hanno trovato la maniera di prendere parola, come questo non diventi una parentesi che chiudiamo, ma invece diventi una capacità di intervento più strutturato, più duraturo. Secondo aspetto, e su questo poi lascio spazio anche alla trasmissione per non monopolizzare troppo, e ovviamente che dentro questa mobilitazione abbiamo incontrato negli scorsi mesi una dimensione giovanile particolarmente significativa. Non a caso io penso i quotidiani romani hanno insistito molto sul rischio di infiltrazioni nelle scuole, si è parlato di arruolamento nei circuiti anarchici degli universitari e degli studenti delle scuole romane.
Sì, come se gli studenti e le studenti non possano avere un proprio posizionamento politico, ma si tratta sempre di qualcuno che li infiltra e li condiziona.
Sì, o come se fossero dinamiche clandestine quando parliamo di incontri organizzati alla luce del sole, insomma, dentro assemblee del istituto promosse limpidamente anche nelle modalità di costruzione. Però questo, insomma, ci fa anche cogliere l'urgenza, almeno dal nostro punto di vista, di trovare degli strumenti di comunicazione più strutturati in questi ambiti, perché sicuramente è venuta a mancare una capacità nostra, in generale del movimento, di riuscire a far permeare alcuni ragionamenti in maniera trasversale, a prescindere dall'intervento che ciascuno di noi fa. Da Lotta al Raffreddo crediamo che sia stata un'occasione invece in cui questo sia successo, oppure questo ci piacerebbe che non fosse stata un'eccezione. E quindi mercoledì alla SNIA per noi è il primo momento in cui guardarci in faccia con chi come noi o con da prospettive diverse da noi ha voglia di continuare questo percorso insieme e di capire quali sono gli strumenti da mettere in comune per far sì che sia efficace.
Non so se quindi se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto passiamo proprio, come dire, a questi settori giovanili, per chiamarli con un termine giornalistico, cioè con gli studenti e le studenti universitari. E l'appuntamento con te lo rimandiamo appunto a mercoledì all'assemblea.
Va bene, va benissimo, vi continuo a ascoltare.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Quindi soltanto il tempo per approntare questa seconda corrispondenza e torniamo in voce qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Come vi abbiamo appena annunciato, ecco la seconda voce. Pronto, ci senti?
Mi sento, mi sentite?
Sì, ti sentiamo perfettamente. Non so se ci stavi seguendo, ma appunto nell'intervento precedente si parlava del protagonismo di studenti nella mobilitazione al fianco di Alfredo contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, e appunto ti chiamiamo per continuare questo discorso in vista dell'assemblea di mercoledì.
Sì, ho sentito, e infatti viene da dire che se si diceva prima che in quartiere, appunto a Quarticciolo, non è proprio il punto quello del 41 bis e del castello stativo, ma lo è il carcere, lo è ancora di meno nelle zone ovviamente del mondo della formazione, dell'università e le scuole, insomma non è che sono toccate magari da queste scuole, soprattutto da questo destino, soprattutto a Roma. Detto ciò, quello che è successo, che veniva giustamente descritto prima, è stato importante per insomma anche viversi la propria capacità critica nei luoghi di formazione in maniera diversa. Cioè, una volta che abbiamo ricevuto, io sono all'università, abbiamo ricevuto il primo appello degli avvocati su questa questione, è chiaro che per la maggior parte di noi era la prima volta che si sentiva parlare di 41 bis, e questo ovviamente, oltre a non rendere giustizia a una serie di ovviamente lotte passate e costanti che compagni e compagni hanno portato avanti negli anni, è anche d'altra parte il frutto di quanto ci sia un interesse forte a omettere certi tipi appunto di dispositivi. Quindi questo, insomma, una volta che ce ne siamo accorti, ci ha dato modo di rispolverare una serie di questioni e prenderle, insomma, scardinarle anche in maniera dettagliata, per evitare appunto che, essendo appunto nei luoghi di formazione, ci bevessimo, per così dire, no, tutto quello che è poi la retorica con cui vengono giustificati una serie di dispositivi, tra cui il carcere stesso. Quindi ci ha dato modo di affrontare delle discussioni in università, ancora all'inizio, insomma, dello sciopero della fame di Alfredo, che hanno un po' solidificato un discorso, lo hanno reso chiaro, insomma, e quindi hanno anche di conseguenza smontato una retorica che veniva portata avanti ormai da tanto tempo e che sembrava inattaccabile, perché chiaramente, come giustamente si citava prima, il nesso, no, tra l'antimafia e la, diciamo, per così dire, tra mille virgolette, ragione di questi dispositivi sembrava insindacabile, mentre invece abbiamo convenuto in più occasioni pubbliche che il discorso era più che mai ipocrita, più che mai contraddittorio, e che anzi ci voleva altrettanto coraggio, come lo ha avuto Alfredo nel suo sciopero della fame, nel dire che se la posizione era quella di essere contrari a 41 bis per Alfredo, altrettanto vera e necessaria doveva essere quella per cui eravamo contrari per tutti al 41 bis, e lo siamo ancora, e il fatto che bisogna continuare a mantenere questo coraggio prevede delle infrastrutture sempre nuove che superino anche le varie fasi storiche, come appunto una parentesi può essere stata quella di questi 5 mesi di sciopero della fame. Di certo non si può perdere, come giustamente veniva detto prima, per il futuro tutto quello che è stato questi mesi anche di informazione, banalmente parlo di informazione nei luoghi di formazione, per l'appunto, perché anche lì c'era bisogno, come ho detto prima, di conoscere effettivamente uno stato dell'arte che viene silenziato, viene omesso, viene messo un po' all'ombra di tutto, che invece va portato ogni volta sul piatto. Quindi il fatto che ci sia una volontà generale di continuare a solidificare questo discorso e a far emergere tutte queste contraddizioni è più che mai fondamentale, anche perché le mobilitazioni che si sono sviluppate, abbiamo portato avanti durante tutti questi mesi, adesso hanno di fronte a loro tutt'altra prospettiva, anche un po' più di respiro, per cui la mobilitazione che c'è stata settimanale in piazza proprio al fianco di Alfredo a Roma adesso è proiettata, per esempio, verso una manifestazione un po' più ampia il 2 giugno, che parta dal 41 bis, ma che poi arrivi al discorso della guerra, al discorso anche generazionale, il fatto che non c'è niente da festeggiare se ancora in questo paese io che ho 25 anni devo scoprire che cos'è il 41 bis e tramite uno sciopero della fame il mettere a rischio la propria vita di un compagno, e poi la società continua appunto a pensare, cioè a farmelo passare come un discorso più che mai giusto, insindacabile, tutto quello che dicevamo prima. Quello però è un livello, è una prospettiva che la mobilitazione sta prendendo anche per evitare di essere sempre isolati, come è successo più di una volta, e quindi che di pari passo si continui a lavorare per, invece, in un senso di più strutturale e capillare nella società nei suoi vari ambiti, è assolutamente fondamentale, perché permette da un lato alla mobilitazione di prendere il respiro che meglio crede, ma di non perdere invece tutto quello che si è seminato con Alfredo, con i compagni e le compagne, con l'avvocato, con insomma tutti coloro che si sono anche solo espressi con un'opinione e che insomma hanno reso anche quest'anno, penso, un anno fondamentale per la lotta anticarceraria.
Tra l'altro tu appunto citavi la manifestazione del 2 giugno, niente da festeggiare, anche in vista di questa manifestazione ci sarà un'assemblea pubblica la prossima settimana, questa lunedì l'8 maggio, questa volta in Sapienza, nella facoltà di lettere alle 17, è un'occasione per ricordare questo, ma anche per ricordare che insomma la mobilitazione al Franco di Alfredo ha visto tanti momenti dentro l'università. Assemblee, cortei interni, preparazione insomma di cortei cittadini che partivano dalla Sapienza. Penso che tutto questo insomma abbia contribuito a facilitare insomma la presa di parola di studenti su questo argomento, e per questo ti chiedo insomma come vi state muovendo verso l'assemblea del 10 dentro gli spazi studenteschi.
No, verso l'assemblea del 10 c'è comunque, come dicevo prima, un profondo interesse insomma a capire come cercare di non perdere tutto quello di cui siamo riusciti a parlare nei luoghi di formazione, soprattutto alla Sapienza, perché sto là, però questo riguarda in parte anche alcune scuole per fortuna, e quindi diciamo le nostre energie, che chiaramente non possono essere insomma quelle sempre settimanali, appunto, di fare cortei interni universitari, iniziative su iniziative, a un certo punto abbiamo giustamente convenuto che il momento della controinformazione, dell'informazione in generale o della formazione anticarceraria era anche finito, e chiaramente questo nuovo comitato, questa assemblea di mercoledì ci dà la possibilità invece di ragionare più diciamo in una prospettiva, come si diceva anche nell'appello, di più lunga durata, su come effettivamente solidificare una tradizione anche anticarceraria nei discorsi che hanno a che fare con la formazione, di modo che poi effettivamente poi partano da là le nuove scelte politiche, quindi, e che si formino insomma nuovi compagni e compagne che hanno a cuore questi temi, che, come si diceva prima, vadano diciamo con solidità anche diciamo argomentativa, vadano nella direzione della giustizia sociale, come si sosteneva. Quindi diciamo un progetto, un'occasione di condividere con altri e altri un progetto a lungo termine che però sia diventi effettivamente capillare e getti un po' le basi a uno zoccolo duro, diciamo, diffuso in questa società, che non perda, non faccia perdere tutto il lavoro che si è fatto in questi mesi.
E quindi, se non vuoi aggiungere ancora altro, noi ti salutiamo in vista di questi due appuntamenti, lunedì 8 alla Sapienza alle 17, poi invece lo spazio di cui stiamo parlando adesso, l'assemblea di mercoledì 10 alla SNIA. Quindi grazie ancora e ci vediamo in assemblea. Ciao.
Ciao.
Sì, una parola sola, giusto per far comprendere, almeno diciamo, a giudizio di chi vi parla, quali possano essere anche le forme, perché il rischio quando si ragiona intorno a sistemi così violenti come il 41 bis o come l'ergastolo ostativo, e per cui una pena di morte che si consuma giorno dopo giorno, il rischio è anche quello di scivolare su un piano di critica liberale, di critica settecentesca, fine settecentesca, illuministica, in ordine alla violenza in quanto tale sui cittadini. E chiaramente lo sforzo che anche questa assemblea qui è demandata, diciamo, lo sforzo che dovrà in qualche modo assumersi anche questa assemblea di mercoledì è come declinare questi ragionamenti, questa critica, da un punto di vista di classe. Fortunatamente non nasciamo oggi, abbiamo una tradizione di critica ai sistemi penali, sistemi repressivi, alla detenzione, al carcere, che sono più che decennali, e appunto che sono critiche, ricordo a me stesso come come si dice quando si vuole parlare bene, che in senso potremmo leggere un intervento di Turati del 1903 per comprendere, diciamo, quanto in qualche modo la critica ai sistemi penali, la critica al carcere, la considerazione del carcere come medioevo del diritto, come medioevo di una civiltà, senza nemmeno scomodare Voltaire su questo, cioè è una linea veramente che prosegue nei secoli, e a noi oggi appunto la necessità di tradurla in termini di classe, parole d'ordine come non carceri ma scuole, oppure non sistema industriale carcerario e repressivo ma bensì misure sociali volte a sollevare, lidere, eliminare quelle che sono gli stati e le condizioni in cui vivono masse crescenti di popolazioni in termini di marginalità. Beh, abbiamo tanti modi effettivamente per ragionare intorno a questi argomenti, di cui appunto il 41 bis e l'ergastolo rappresentano delle punte sicuramente avanzatissime di questi sistemi repressivi, di un sistema penale che serve appunto per mantenere e garantire una società profondamente ingiusta e divisa in classe. Le leggi le fa una classe sociale per applicarle a un'altra classe sociale, sia che sia un ribelle sociale, come parlava prima il compagno del quarticciolo, sia che sia un ribelle politico, come nel caso di Alfredo. Per cui gli argomenti che speriamo, diciamo, che un'intelligenza collettiva, come potrà esprimersi mercoledì alla SNIA, possa individuare anche le parole d'ordine, perché è importante individuare le parole con cui esprimersi per poter strutturare questa campagna, che certamente, diciamo, si strutturerà o avrà modo di esprimersi con maggiore compiutezza a partire dal mese del settembre, quando le scuole, le università, diciamo anche i contesti più giovanili sono più propensi a ricevere ciò che proviene dalla società esterna in termini di, come si diceva, assemblee, incontri e quant'altro, dove queste posizioni critiche non si tende a manipolare alcuno ma semplicemente ad apportare, diciamo, degli elementi di riflessione critica che poi le giovani generazioni possono certamente sviluppare nei loro contesti come più ritengono. Possiamo andare avanti al terzo intervento?
Vi facciamo una piccola pausa musicale mentre prepariamo il terzo intervento.
Se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco. Se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Bene,
10.50 Radio Onda Rossa, continuiamo a sentire voci dei compagni, questa volta è Nunzio Dermi all'altro capo del telefono, che salutiamo, diamo il buongiorno e ringraziamo per questa partecipazione a questa presa di parola, insomma, in vista del 10 di maggio, quando ci sarà questa assemblea per le lotte, per rilanciare lotte anticarcerarie, perché vogliamo sentire, insomma, anche la sua posizione, come qual è, insomma, la posizione verso questa occasione di incontro e di costruzione di mobilitazione. Ciao, buongiorno.
Ciao Flavio. Niente, penso che la prima considerazione da fare è che storicamente, diciamo, la lotta contro il carcere, per l'abbattimento delle galere e il sogno di una società senza galere, sta iscritto nel DNA di quelli che sono stati i movimenti rivoluzionari che hanno attraversato tutto il Novecento, soprattutto negli anni 70. E quindi è chiaro che tutto ciò che è migliorato dentro le carceri è migliorato grazie alle lotte di un blocco sociale che faceva anche egemonia, chiaramente, sul proletariato detenuto, ma anche su tutte quelle diversità, diciamo, che in quegli anni si manifestavano e cominciavano a rappresentarsi in maniera degna. Penso alla legge Basaglia, alla chiusura dei manicomi. Voglio dire queste cose perché è molto importante, perché oggi, secondo me, secondo noi, anche come Osservatorio Repressione, la lotta contro il 41 bis e l'ergastolo è una battaglia di civiltà che va al di là anche dei punti di vista storico-strategici che ci possiamo avere come comunisti, come rivoluzionari, come anarchici, come ci pare, insomma. Però è chiaro che oggi la lotta che tra l'altro Onda Rossa ha sempre coltivato, io ricordo Salvatore quando faceva qua la trasmissione, no? Ora d'aria, ma odio il carcere, scarceranda, tutta una serie di cose che ci sono state, che sono, diciamo, forse il patrimonio migliore delle lotte di quegli anni, di un proletariato che sognava un'altra società. Chiaramente oggi ci troviamo in una situazione completamente diversa, spesso anche dentro al movimento, ma anche tra compagni e compagne che diciamo storicamente anche camminano assieme. A volte si sente dire: ah, è giusto il 41 bis per i mafiosi, ah, è giusto il 41 bis per Carminati. Allora, sia chiaro, a me non mi piacciono né i mafiosi e né Carminati. Penso che ciò che va saldato come movimento popolare e proletario va saldato con i nemici, però non delegando alla borghesia, allo Stato, quello che noi non riusciamo a fare. Per cui noi siamo contro il 41 bis a prescindere e siamo contro l'ergastolo a prescindere. C'è gente come Marco Mezzasalma che da 18 anni, 19 anni sta in un regime di 41 bis senza aver ammazzato nessuno, e questo esce fuori anche da quelle che sono le dichiarazioni di vari pentiti che poi hanno condannato. Ma al di là di questo, pure se avesse ammazzato qualcuno, che senso ha tenere una persona in condizioni di tortura, sostanzialmente? Che poi la lotta eroica di Alfredo, noi veniamo da una cultura che dice guarda il popolo che non ha bisogno di eroi, però la lotta di Alfredo è stata una lotta eroica che, partendo dalla propria condizione, in qualche modo è riuscita a lanciare un segnale sulla condizione non solo delle carceri, ma pure di quello che significa oggi in un paese come questo il 41 bis, che tra l'altro si riempono la bocca di Europa, mentre in Europa chiaramente l'ergastolo, così come viene concepito in Italia, oppure il 41 bis, non esiste. Dico questo non perché l'Europa delle banche, dei mercanti e della guerra mi piaccia, perché sostanzialmente noi oggi su questo o facciamo una battaglia che riesce a in qualche modo intercettare anche soggetti e figure che non so immediatamente, no, che ci somigliano, oppure che so come noi, la pensano come noi. Noi dobbiamo fare una battaglia innanzitutto per impedire che quei soggetti e quelle soggette che oggi si ritrovano dentro le carceri al 41 bis, ma proprio l'ergastolo, proprio come orizzonte per un individuo, per un essere umano, deve essere una cosa che va abolita. Invece oggi è un'ipoteca contro il conflitto, contro i movimenti, ma soprattutto contro le nuove generazioni. Non ci provate, perché fate la stessa fine di Alfredo, ovviamente, ma al 41 bis, in un momento di crisi sociale e politica come questo. Diciamo, noi ho cercato di fare, diciamo, un quadro di quello che era la situazione. Quindi oggi battere contro l'ergastolo e contro il 41 bis lo dobbiamo fare, attorno a questo dobbiamo costruire alleanze sociali, dobbiamo creare le condizioni affinché appunto ci sia anche un rifiuto civile di quelle che sono appunto questi provvedimenti infami, che poi non sono nient'altro che una tortura individuale alle persone che ci capitano dentro, e che poi spesso, ma qui hanno fatto delle cose assurde, insomma, potremmo parlarne dopo, c'è Flavio, quindi non è che devo, niente, ecco, per uno di questo. Poi se mi volete fare una domanda, poi penso una cosa importante, che su questo va allargato il fronte delle alleanze, che l'assemblea che faremo alla SNIA deve essere propedeutica, secondo me, alla costruzione di un percorso politico sociale che appunto rivendica la liberazione dal 41 bis, dall'ergastolo, ma soprattutto dal carcere, che oggi è diventata una vera e propria minaccia, una discarica sociale, perché in carcere stanno solo i poveri, perché chi ha i grandi affari o fa le porcate, lo vediamo tutti i giorni, viene quasi sempre assolto. Chi va in galera appunto poi so, diciamo, coloro che a volte sono costretti a campare pure dei espedienti per poter tirare avanti, questi stanno a levare il dito di cittadinanza, vabbè, poi non vedo di niente, a voi lo sapete bene.
Sì, ma insomma è sempre importante ricordarlo che il carcere è un dispositivo di classe, e penso insomma che a noi compagni e compagne verso questa assemblea stia appunto il punto principale, sia questo dell'allargamento delle alleanze, dell'allargamento della partecipazione e del trovare un terreno comune tra vari movimenti, varie aree eccetera, per riuscire a tenere alto questa lotta che, come si diceva, insomma, fin qui ha ripreso più presenza anche nel dibattito pubblico al di là, insomma, dei movimenti. Quindi penso che, insomma, la cosa fondamentale per mercoledì sia questa, quella di mettere insieme tante teste, tante aree, tante pratiche per costruire un terreno di lotta comune.
Certo, ma guarda, a me l'unica cosa che mi preoccupa è questo atteggiamento forcaiolo che in qualche modo poi i 5 Stelle hanno incarnato perfettamente, magari facendo pure i progressisti su altre cose, no? E chiaramente poi anche, ma soprattutto c'è un pezzo fondamentale che a livello umano dovrebbe essere sensibile, invece sono dei veri e propri delinquenti politici, che è il pezzo legato al PD, che al di là delle chiacchiere, insomma, su questo è sempre stato un problema. Cioè, io mi ricordo dai tempi degli anni 70 sulla legge reale, voglio dire, no, su tutta una serie di cose che comunque, no, diventano i cani da guardia degli interessi peggiori, perché poi su questo rispondono con il carcere, non con il lavoro, con il reddito, sì, a parole dicono tutto, però poi su questo continuano a costruire carceri e a calpestare uno degli elementi fondamentali della Costituzione, che comunque è uscita dalla Resistenza, dalla canna del fucile, da un compromesso sociale che però dice a chiare lettere, dopo 20 anni di fascismo, che il carcere è reinserimento sociale, è recupero della persona, è speranza. E dire queste cose, usciti da una guerra mondiale, dal fascismo, e con la prospettiva anche di una società nuova, beh, al di là di chi ha scritto, da Piero Calamandrei a Terracini, da tutta gente che si era fatta la galera, il confino, voglio dire, queste cose sono gli elementi base di una civiltà, e che questi la stanno calpestando in nome poi di un'emergenza continua, su cui costruite prendite di posizione di magistrati, di inquisitori, dei carceri, dei poliziotti, dei carabinieri, dei finanzieri. Questa è la realtà, e quindi l'emergenza rende, per cui è normale che
l'emergenza rende, su questo si costruiscono politiche, fra l'altro sia da una parte all'altra dello schieramento, parti piuttosto vicine purtroppo, e quindi sta a noi come distruggere questo paradigma e smascherarli. Ti ringraziamo ancora per il tuo intervento e ci vediamo mercoledì.
Compagni. Grazie a voi, compagni e compagni.
Ciao
ciao ciao. Ciao.
Adesso un'altra piccola pausa musicale. Andiamo, appunto, prima si faceva riferimento alle lotte anticarcerarie, che comunque sono sempre continuate in questi anni, anche se hanno avuto meno spazio sui media di quanto non l'abbiano avuto negli ultimi mesi. Ricordiamo, appunto, la presenza di Radio Onda Rossa sempre nella costruzione di queste lotte. Il 31 dicembre ogni anno sotto Re Bibbia, scarceranda, anche ce ne abbiamo ancora qualche copia del 2023, proprio per mantenere un filo tra dentro e fuori, che è quello che nella costruzione del paradigma invece carcerario si vuole rompere, no? Si vuole lasciare il carcere come monito per tutti e tutte, ma come se non ci fosse un filo tra dentro e fuori. Chi tra poco, insomma, chiameremo una compagna di un'altra realtà che sempre è stata presente e attiva in questi anni nelle lotte anticarcerarie, che è la Cassa di Solidarietà della Lima, e quindi ancora pochi istanti di musica per poi tornare in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
I am the rage of all women condensed to the point of explosion. I'm the silence of violation finally broken. I am the joke behind the eloquent feminist slogan, and I will not behave myself. Labor and the overpriced beauty promotion. I'm the time bomb of pathological consumption approaching. I'm the child of Mother Earth and the dirt in her ocean, and I will not behave myself. Oppressions interwoven, I'm the confusion of the patient, her unspoken emotion. I'm the story of all my sisters' resistance unfolding, and I will not behave myself. I am the flame of erotic power in motion. I'm the object of lust and the endpoint of loathing. I'm the wave at the source of structural violence erosion, and I will not behave myself.
Ed eccoci in voce, diamo il buongiorno alla compagna della Cassa di Solidarietà della Lima, proprio per capire, insomma, anche dal punto di vista di questi compagni e di queste compagne, come vedono questa scelta, insomma, che è stata fatta di questa assemblea di mercoledì, e quali sono invece, insomma, secondo loro le prospettive di lotta su una tematica che, appunto, è la tematica per la Lima. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, allora, la Cassa di Solidarietà la Lima si occupa di repressione e si occupa però di questo aspetto, cioè proprio della solidarietà, nel senso di non lasciare mai nessuno e nessuna sole nelle maglie della repressione, queste maglie che si stringono sempre di più e che, insomma, includono sempre più soggetti. La Cassa di Solidarietà alla Lima è fatta da tanti compagni e compagne che diciamo seguono altre lotte, non solo quelle repressive, e in modo, diciamo, non come cassa ma anche in modo individuale sono stati assolutamente impegnati in tutti questi mesi di mobilitazione. Guarda, molto, ho sentito tutti gli interventi prima, sono stati molto esaustivi, molto è stato detto. Ci tengo così a riprendere alcune cose dette, cercando è difficile dare una lettura diversa perché concordo con molti interventi che ci sono stati. Io direi che diciamo la lotta intrapresa dal Fredo ha sicuramente avuto questo eco mediatico che non c'è mai stato prima, così prorompente, anche perché per esempio come esperienza ho anche partecipato alla campagna Pagine contro la tortura, nata proprio a seguito del divieto di ricevere libri, dispense, un ulteriore, diciamo, divieto, un'ulteriore vessazione a cui i prigionieri e le prigioniere in 41 bis sono state sottoposte dal 2011, e attraverso, diciamo, questa ennesimo divieto, quindi questa particolarità, si tentava proprio di bucare quel silenzio che c'era sul 41 bis, e come è stato precedentemente detto, un silenzio che veniva anche fuori da ambienti abbastanza sensibili sul tema del carcere, no? E quando se ne parlava, diciamo, la propaganda era quella che se si toccava il 41 bis si era conniventi o si strizzava l'occhio alla mafia. Quando ci si è mossi anche rispetto al 41 bis applicato ormai da 18 anni a Nadia Lioce, a Roberto Mezzasalma e a Morandi, la solidarietà, cioè ricevuta da questi compagni da parte di chi appunto indicava nel 41 bis una forma di annientamento proprio dell'identità politica di questi compagni e della compagna, quello che la risposta che c'era andava direttamente a colpire i compagni quando c'era, diciamo, l'udienza di rinnovo, scusate, c'ho una voce, sono un po' raffreddata, quando c'era l'udienza di rinnovo, di revoca dell'applicazione del 41 bis, in cui, diciamo, le ordinanze parlavano chiaramente che siccome avevano ottenuto la solidarietà, allora doveva essere evidentemente rinnovato perché erano, diciamo, pericolosi proprio per quella solidarietà che avevano ricevuto e quindi ancora attivi in qualche modo, o comunque riconosciuti come referenti di quelle aree conflittuali. Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame chiaramente dicendo: non è solo per me, ma è proprio perché è un regime che annienta tutti coloro che ci sono all'interno, vecchi, malati e insomma, e non solo. Allora chiaramente, essendo Alfredo, diciamo, un soggetto atipico a cui è stato applicato il 41 bis, diciamo, è stato il primo anarchico a cui è stato applicato, quella propaganda, quindi connivenza con mafiosi oppure solidarietà a organizzazioni armate, è stata un po' difficile da portare avanti. Ovviamente ci hanno provato quando hanno, diciamo, tirato fuori i dialoghi avvenuti tra Alfredo e altre due persone con cui aveva socialità, ovviamente con reati di mafia, perché stavano lì al 41 bis, quindi inventandosi questo legame, e ci hanno anche e continuano a provarci con nell'identificare, diciamo, come dicono loro, la galassia anarchica, quasi equiparandola al terrorismo, cioè non era più, diciamo, l'organizzazione di cui Alfredo con Anna e altri compagni sono stati i leader, la FIFRI, ma si era spostato sull'antagonismo anarchico. Beh, questo giochetto di propaganda non ha funzionato perché si è mobilitata tantissima gente, si sono mobilitati tantissimi compagni di tante aree, per cui quel silenzio che dal 92 era sul 41 bis, non solo all'interno delle sezioni ma anche fuori, per chi ne voleva parlare, è stato sicuramente rotto. Questo è diciamo un punto fondamentale sul quale dovremmo assolutamente tenere presente e continuare, diciamo, a lavorare in questo senso. Si parlava prima di punte estreme, no? Però il carcere da sempre è fatto di differenziazione. Il carcere è fatto di 41 bis, è fatto di circuiti di AS, è fatto di circuiti comuni, è fatto di circuiti per persone trans, è una, diciamo, un insieme di cerchi, no, all'interno di un istituto che è il carcere, che tende a differenziare. Tende a differenziare perché in questo modo all'opinione pubblica arriva il messaggio che chi sta in una sezione sotto un regime è più pericoloso di altri, e questo è il gioco che si fa sempre anche all'esterno del carcere, anche nella nostra società, e serve ovviamente a dividere. Quando si parla di carcere e di quello che è l'utilizzo che il potere, che lo Stato fa di questa struttura, e quindi il concentrare, diciamo, non intervenire in altro modo in una società di disuguali, di persone che non hanno accesso assolutamente agli stessi, non solo diritti, ma proprio allo stesso livello di qualità di vita, io penso che sia forse anche molto chiaro quando si parla di rieducazione. Quando ti dicono il soggetto deve essere rieducato, uno si deve porre la domanda: qual è il senso, che vuol dire? Se il soggetto viene rieducato ad una società come quella che è oggi, che non ti offre assolutamente delle possibilità ugualitarie per tutti, non esiste una rieducazione, perché nel momento in cui esci tu ti ritrovi esattamente nella stessa condizione. Quindi quella rieducazione è una sorta di, diciamo, carota che va di pari passo col bastone applicato per le persone detenute in regimi speciali, che serve appunto a disgregare un corpo sociale che è quello prigioniero, e che è fumo agli occhi, perché appunto le politiche da sempre, direi da molti anni, ecco, diciamo da molti anni, sono politiche che non vanno a intervenire affatto su quelli che sono i bisogni della gente, ma sono politiche volte solamente alla sicurezza, sicurezza fatta di presenze militari, di repressione, di forze di polizia. Carcere come monito, quindi, per chiunque non riesca, non solo non intende, ma non riesca a campare in questo mondo, e che si deve assolutamente in qualche modo o rassegnare o meglio sparire, perché tanto, tra l'altro, come diciamo forza produttiva non vale più niente, perché vediamo a che punto stanno anche sta la condizione del lavoro, no, nella società. Quindi parliamo certo di 41 bis, parliamo di quello che è l'ergastolo, parliamo di quella che è l'ostatività, ma assolutamente la critica deve essere volta, come per tutto, a quello che significa, diciamo, una società che ha bisogno del carcere. E direi l'applicazione del 41 bis ad Alfredo è stata anche emblematica per quello che riguarda proprio una guerra esterna molto vicina a noi questa volta, che inevitabilmente ha bisogno di una guerra interna. E la guerra interna significa riuscire a conseguire da parte delle politiche statuali una, io lo chiamerei, un consenso totalitario. Certamente lacrime e sangue si stanno, diciamo, si stanno sempre più avvicinando a classi sempre più ampie, diciamo, non è più solo il proletariato, il sottoproletariato, ma anche, diciamo, la media borghesia si sta impoverendo, e tutto questo potrebbe provocare situazioni sicuramente di conflitto. Allora, cosa significa? Significa che, così un po' come c'è stato, diciamo, ai tempi dell'emergenza Covid, lo Stato ha necessità di un popolo silente, di un popolo rassegnato, di un popolo che pensi a tirare a campare, e quindi colpiamo, diciamo, lo Stato colpisce le punte più dichiaratamente nemiche dello Stato, ma è chiaro che man mano questi paletti si stanno allargando e colpiranno inevitabilmente tutti, almeno per quanto credo e penso, anche il dissenso democratico sarà colpito, perché è come se un periodo che dice non ce n'è più, non ce n'è per tutti e non esiste che ci siano delle forme di dissenso, quanto più se conflittuali. Lo vediamo come hanno colpito, diciamo, i lavoratori, le lotte sindacali, come tutto, colpiscono
tutto questo. Scusa se mi permetto di intervenire, certo. Ma anche per poi riuscire a sentire altre voci, rende, come dire, evidente la centralità di una lotta anticarceraria oggi, insomma, a maggio del 2023, lotta anticarceraria su cui, insomma, chi ha inteso convocare questa assemblea di mercoledì pensa, appunto, attraverso questa assemblea di, come dire, costruire alleanze più allargate per riproporre questa lotta. In merito a questo ti chiederei, insomma, in chiusura del tuo intervento, di dirci se, come Lima, ne avete parlato, se ci sarete, insomma, a ascoltare, a
Guarda,
confrontarvi con gli altri alleati.
Come ti dicevo, la Lima è composta da vari compagni, cioè non, per cui forse qualcuno individualmente sarà sicuramente all'assemblea, però non è un collettivo, è un'assemblea, la Lima è una cassa di solidarietà e non io personalmente parteciperò all'assemblea di mercoledì, però non come cassa Lima, ma come compagna che si occupa, certo, da tanto tempo della repressione. Chiudo solo dicendo che per il discorso che facevo prima, era la mobilitazione, diciamo, del 2 giugno di cui parlavano gli altri compagni, entra proprio in quello che dicevo prima, insomma, per cui assolutamente parole d'ordine come 41 bis e ergastolo sono importanti, ma perché devono aprire a critiche più ampie, diciamo, ad analisi più ampie, interventi che siano anche più ampi.
Certo, mobilitazione del 2 giugno, niente da festeggiare, in cui, ripetiamo ancora, l'assemblea invece è lunedì alla Sapienza alle 17.
Noi contro le guerre esterne e interne.
Ti ringraziamo molto per questo tuo intervento e andiamo, insomma, verso un grazie, alla prossima.
Grazie a voi. Ciao. Vai, buona lotta. Ciao ciao.
E ancora un piccolo spazio musicale per poi tornare in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Eccoci qua, abbiamo un'altra voce al telefono, questa volta si tratta di un compagno della Tele Esc e di Dinamo Press, a cui diamo il buongiorno. E grazie, ti ringraziamo insomma per questo intervento. Penso che tu ci stessi ascoltando, ma insomma stiamo parlando dell'assemblea lanciata per mercoledì prossimo, mercoledì 10 maggio alla SNIA, per discutere e riprendere in maniera più allargata possibile la lotta anticarceraria. E quindi insomma ci sembra importante sentire anche dal vostro posizionamento cosa pensate appunto di fare rispetto a questa assemblea, come vedete la possibilità di un rilancio allargato di queste lotte.
Intanto grazie per aver organizzato questa, insomma, questo momento di dibattito molto molto interessante, molto importante. E sì, insomma, l'assemblea di mercoledì su questo tema specifico, ma anche poi su altro, visto che poi anche altri discorsi sono intersecati con quello anticarcerario nella trasmissione, è fondamentale. Già, come dire, è fondamentale sempre cercare ambiti di condivisione, dibattito e confronto di, insomma, di organizzazioni, di iniziative condivise su temi specifici. Adesso questa edizione, questa assemblea sul tema anticarcerario, sul 41 bis contro lo stato di vita è ancora più centrale, perché come diceva insomma all'inizio l'avvocato, insomma, con la fine dello sciopero della fame di Alfredo si rischia un po' che questo dibattito resti vada nell'oblio, e anche e soprattutto perché si è un po' dopo mesi di attenzione mediatica il dibattito un po' si è fissato, nel senso che alla fine, se va bene, c'è una parte, diciamo così, dell'informazione più illuminata, se così si può dire, che dice che il 41 bis va bene, forse su Alfredo si potrebbe discutere, ma sicuramente non si mette in discussione come, perché è un'arma fondamentale contro i mafiosi. Se invece c'è tutta l'altra parte, la maggior parte della stampa, che dice che, come veniva ricordato poco fa, che lottare contro il 41 bis è essere dalla parte della mafia. La valutazione che abbiamo fatto è che questo dibattito va animato in questa direzione, va l'assemblea di mercoledì, in quanto appunto lì cercando di coinvolgere più soggettività possibile, più in realtà, ma anche singole che in questi mesi si sono attivati, che hanno dimostrato una voglia enorme di partecipazione. È inutile che sto qui a elencare tutte le iniziative di dibattito, di piazza che sono state fatte, e cercare di trovare una cornice comune su alcuni temi su cui poter fare un intervento coordinato è appunto fondamentale, anche per cercare di rivolgersi anche a quei settori che veniva detto anche prima dalla compagna dell'università, su cui magari alcune lotte sono un po' tra virgolette nuove, lasciatemi per questo termine, anche se niente, nuove non sono, perché ci sono soggetti che da sempre, a decenni, come ricordavo all'inizio, lottano su questo tema, soprattutto appunto il tema del carcere, che è centrale. Non vado a ripetere quello che stavo detto precedentemente. Secondo me è anche importante un po' cercare di questa assemblea deve cercare un po' di cercare di spostare il dibattito sul carcere, che in questi anni si è involuto, perché come ricordava Ferraioli qualche mese fa, che un dibattito esce, non ci dimentichiamo che negli anni 90 il governo, mi sembra Prodi, aveva approvato l'abolizione dell'ergastolo in una delle due camere, mi sembra al Senato. E adesso, se vediamo invece la situazione attuale del giustizialismo dopo anni di populismo penale, ci rendiamo conto che siamo completamente da un'altra parte, e abbiamo un garantismo che insomma è stato realizzato, teorizzato per proteggere i più deboli dalla brutalità del potere dello Stato. Qui diventa un garantismo per i ricchi, come insomma prima dicevo anche Nunzio, e in realtà per le classi meno abbienti, per i poveri, c'è sempre più repressione. Basta L'importanza di questa assemblea è anche quella di, come dire, calare nel contesto attuale, dove il governo Meloni ogni settimana se ne esce con un nuovo reato. Siamo passati da decreti sui rave, decreto Cutro sui migranti, adesso c'è proposta di legge Vernalini sulle occupazioni, qualcuno addirittura, un leghista, ha detto che bisogna fare il reato di terrorismo di piazza. Cioè, siamo ovviamente in una situazione in cui la stretta repressiva si sta stringendo, diventando incide sempre di più a, come viene detto prima, a monito, insomma, delle lotte che molto probabilmente comunque, visto il contesto sociale, andranno a riprendere forza. Un'altra cosa, soprattutto tanto per calarla nel contesto, è il fatto che servirebbe pure questo dibattito un po' a sollevare quello che per me non è mai stato in discussione, ma che insomma magari anche all'esterno di noi invece ne percepiamo diversamente, ed è quello sulla magistratura, sullo stato della giustizia in questo paese. Perché, come dire, se è vero che Nord, il governo, hanno stato il pugno di ferro, è anche vero che c'è tutta una parte di sinistra, o anche come 5 Stelle, che invece fa della magistratura come eroe per riportare la giustizia in questo paese. Anche su questo, secondo me, sarà importante che nell'assemblea di mercoledì cerchiamo di mettere insieme le diverse sensibilità che sicuramente ci sono su alcuni temi, ma anche su alcune forme di mobilitazione, e traendo fuori insomma la ricchezza che ci contraddistingue, perché senza, cioè, queste non sono opzioni così o retoriche eccetera, però effettivamente, nel senso, in questi confronti, anche gli ambiti che magari a volte si parlano poco, anche perché non ci sono questi ambiti di confronto, secondo me può uscire fuori un intervento declinato in tantissimi ambiti, in cui si riesca a portare appunto le posizioni, gli approfondimenti che vengono fatti da anni, perché in questi ultimi mesi sono usciti fuori un sacco di posizioni eccetera, che sono frutto di anni di studi dei gruppi di sociologia e anche di sapere costruito nelle lotte. E quindi secondo noi è veramente importante che riusciamo fin da subito, da questa assemblea che ci sarà mercoledì, ma anche poi dopo nell'assemblea di mercoledì, trovare dei modi per cercare di coinvolgere ancora più persone possibili, soprattutto perché, come veniva detto prima, e qui chiudo così non tolgo tempo ad altri interventi, in questo paese c'è un problema enorme di informazione. Ovviamente, meno male che ci sono appunto radio come Radio Onda Rossa, Radio Onda d'Urto, The Blackout, e ci sono anche quello che riusciamo a fare nel nostro piccolo come di nuovo press, ma è anche vero che dal punto di vista dei media, insomma, in mainstream, cioè ormai c'è un'occupazione totale dell'informazione. Adesso, anche se noi insomma ci guarda un po' meno, perché sicuramente, come dire, insomma, il servizio pubblico non è mai stato il megafono delle lotte eccetera, però c'è in atto un'occupazione di queste della parte del governo. Quindi, come dire, è più che necessario su questo tema, magari anche su altri temi, ma cioè, stiamo parlando del tema anticarcerario contro il 41 bis, cercare di trovare dei modi per bucare come si dice, lo schermo. Ecco.
Direi che insomma sei stato molto chiaro, e quindi aspettiamo mercoledì per confrontarci di persona. Quindi ti ringraziamo e a presto.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao. E a questo punto, ricordando insomma lo 06 49 17 50, se qualcuno vuole intervenire sempre in vista di questa assemblea di mercoledì, ti lascerei un po' la parola, se vuoi insomma tirare qualche filo dopo questa carrellata di interventi.
Sì, grazie. Più che tirare le fila, perché immagino che la sede deputata per farlo sia l'assemblea di mercoledì, proprio per evitare di sovradeterminare o di anche semplicemente far ritenere che ci sia una direzione che si voglia imprimere, e che non sia l'assemblea stessa a dover decidere quale sarà la direzione da intraprendere per portare avanti, diciamo, questi argomenti. Non voglio per cui dire a mio giudizio come dovrà appunto svilupparsi. Quello che inserirei un altro argomento, perché poi appunto il 41 bis, tortura bianca come l'abbiamo definita, sistema oppressivo, morte viva per i detenuti, e che pertanto la critica viene rivolta contro tutti coloro che siano sottoposti, anche perché altrimenti non si comprende come si potrebbe accettare un sistema di tortura per alcuni e non per altri. Se è tortura non deve essere per nessuno e per nessuna, chiaramente. E ciò che vorrei invece, un ulteriore argomento che vorrei inserire, che certamente è trapelato in alcuni interventi però non espresso chiaramente, è quello dell'abolizionismo del carcere, cioè una posizione che magari in Italia ha qualche difficoltà ad affermarsi. Ci sono stati certamente degli argomenti che sono stati spesi in direzione di un liberarsi dal carcere, tra l'altro trasmissione di cui Radio Onda Rossa, diciamo, è stata portatrice per tantissimi anni. Ma liberarsi dal carcere, appunto, una posizione abolizionista a livello internazionale è assolutamente diffusa, per cui pensare che qualora l'assemblea, comunque questo comitato che si spera si sviluppi, in primo luogo si crei e che poi possa svilupparsi e magari essere anche un esoscheletro, realizzare appunto nei diversi ambiti territoriali la possibilità di uno sviluppo, di un coordinamento nazionale, avrebbe tantissime possibilità di interloquire con le riflessioni che vengono portate avanti in altri paesi, dal Brasile agli Stati Uniti, dal Canada all'Australia. Cioè, vi sono posizioni avanzatissime, ragionamenti estremamente interessanti che potrebbero essere ulteriormente sviluppati o comunque ragionati, oggetto di confronto anche sul piano interno nazionale nel quale viviamo. Così che appunto poi sarà sempre più facile, nella misura in cui si possa sposare una posizione abolizionista del carcere, perché il carcere non funziona, ma non funziona perché lo affermo io in questo intervento, ma perché vi sono studi che da 200 anni non fanno altro che ripetere le stesse cose. Il carcere è criminogeno, il carcere è patogeno, il carcere serve a peggiorare le persone perché poste in una condizione di sofferenza, certamente non possono aspirare alla redenzione. Il carcere è patogeno perché in carcere ci si ammala e si muore, il carcere non serve a niente, ha fallito la sua funzione storica, e se c'è, cioè, la funzione storica che viene ipocritamente, ingannevolmente dichiarata, perché il carcere ha un'altra funzione, ha una funzione di classe, cioè quello che è scritto nell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, che dovrebbe servire appunto a rieducare, a restituire dei soggetti migliori alla società. Non si restituisce nessuno migliore nel momento in cui quel soggetto si vorrebbe migliore attraverso una sofferenza, attraverso l'espiazione di una pena che incide profondamente sulla personalità del soggetto che la riceve. Per cui non è questo il carcere, un'altra funzione, ha una funzione di classe, ha una funzione di calmierare una società, di mantenere un livello di oppressione di un contesto sociale ingiusto che altrimenti tenderebbe ad esplodere. Per cui il carcere serve a questo, il carcere è una reazione, il carcere è un sistema di conservazione di una società ingiusta, perché appunto gli argomenti, vi sono tantissimi testi che si potrebbero citare, che da un punto di vista appunto oggettivo non fanno altro che restituire l'inutilità del carcere. Al carcere bisogna restituire la giustizia sociale, bisogna sostituire al carcere un'idea di giustizia sociale per tutti quanti coloro che oggi esprimono sofferenza perché posti in una condizione di subalternità. Questa è la scommessa. Se dovessimo portare avanti, a mio giudizio, questo ragionamento, chiaramente il 41 bis e l'ergastolo viene giù come un castello di carta, perché chiaramente, essendo la punta di diamante di un sistema, di un ragionamento che non ha in realtà alcuna legittimazione, viene meno anche la legittimazione di questi strumenti così afflittivi e repressivi. Io concludo qui almeno il mio intervento, appunto auspicando che ci sia un'ampia partecipazione all'assemblea di mercoledì, che non ci sia la tendenza delle strutture politiche organizzate ad inviare singoli delegati come se fosse un argomento, un ragionamento che invece non deve essere diffuso orizzontalmente in tutti coloro che partecipano alle lotte. Almeno in questo primo momento, in un momento di riflessione, dopo sei mesi che sono stati vissuti in maniera così sentita, in maniera così partecipata, una riflessione collettiva, un ragionamento che possa appunto vedere tutti e tutte protagoniste, tutti e tutte coloro che hanno attraversato questi sei mesi con passione, con ardore, è assolutamente necessario. Un bilancio in vista di un rilancio. Speriamo che questa possa essere la scommessa di mercoledì. Grazie.
Sì, speriamo che possa essere la scommessa di mercoledì e mi sento di aggiungere, insomma, che si tratta di un'assemblea, quindi di trovarsi per confrontarsi. E diciamo la titubanza che si sente, insomma, da compagni e compagne nel mettersi assieme a altre in questa lotta su cui non ci si sente magari particolarmente vicini politicamente, forse in vista di mercoledì può essere superata rispetto al fatto che appunto si tratta di un'assemblea e quindi di andare a sentire cosa anche dicono gli altri e le altre, se insieme si riesce a costruire o meno una mobilitazione, cioè non partecipare a prescindere forse toglie, no, toglie capacità a quell'assemblea di costruire una mobilitazione. Insomma, io la vedo così, mi sento di dirlo da questi microfoni e quindi, insomma, di rilanciare l'appello per mercoledì. Non so se qualcun altro vuole intervenire, diciamo di no, per il momento i telefoni non suonano, ma noi siamo qua e ricordo appunto mercoledì, mi ricordi l'ora? Alle 18 all'ex Snia Viscosa in via Prenestina 173 e mi sento anche, insomma, in conclusione di questo redazionale, visto che qualche intervento fa era stato citato Salvatore Ricciardi, insomma un compagno molto importante per questa radio e per tante e tanti che ci ascoltano, voglio anche ricordare che quest'anno per il compleanno della radio, che è il 24 maggio come tutti e tutte sapete, qua in via ci sarà un appuntamento che sarà anche particolarmente dedicato a Salvatore, perché avremo l'occasione, insomma, di proiettare un film su di lui che esce in prima proprio qua in via De Volsci, in uno di quelli che è stato uno dei quartieri insomma della lotta politica di Salvo. E quindi, insomma, intanto vi rimando al compleanno e quindi dal 24 in via e insomma ricordando Salvo salutiamo chi ci ascolta privato o privata della propria libertà da dentro un carcere o dalle altre forme di detenzione che purtroppo esistono, con un forte abbraccio. Ancora un po' di musica e torniamo in voce.
Non ci sia la tendenza delle strutture politiche organizzate ad inviare singoli delegati come se fosse un argomento, un ragionamento che invece non deve essere diffuso orizzontalmente in tutti coloro che partecipano alle lotte. Almeno in questo primo momento, in un momento di riflessione, dopo sei mesi che sono stati vissuti in maniera così sentita, in maniera così partecipata, una riflessione collettiva, un ragionamento che possa appunto vedere tutti e tutte protagoniste, tutti e tutte coloro che hanno attraversato questi sei mesi con passione, con ardore, è assolutamente necessario. Un bilancio in vista di un rilancio. Speriamo che questa possa essere la scommessa di mercoledì. Grazie.
Sì, speriamo che possa essere la scommessa di mercoledì e mi sento di aggiungere, insomma, che si tratta di un'assemblea, quindi di trovarsi per confrontarsi. E diciamo la titubanza che si sente, insomma, da compagni e compagne nel mettersi assieme a altre in questa lotta su cui non ci si sente magari particolarmente vicini politicamente, forse in vista di mercoledì può essere superata rispetto al fatto che appunto si tratta di un'assemblea e quindi di andare a sentire cosa anche dicono gli altri e le altre, se insieme si riesce a costruire o meno una mobilitazione, cioè non partecipare a prescindere forse toglie, no, la toglie capacità a quell'assemblea di costruire una mobilitazione. Insomma, io la vedo così, mi sento di dirlo da questi microfoni, e quindi insomma di rilanciare l'appello per mercoledì. Non so se qualcun altro vuole intervenire, diciamo di no per il momento. I telefoni non suonano, ma noi siamo qua e ricordo appunto mercoledì, mi ricordi l'ora? Alle 18 all'ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. E mi sento anche insomma in conclusione di questo redazionale, visto che qualche intervento fa era stato citato Salvatore Ricciardi, insomma un compagno molto importante per questa radio e per tante e tanti che ci ascoltano. Voglio anche ricordare che quest'anno per il compleanno della radio, che è il 24 maggio come tutti e tutte sapete, qua in via ci sarà un appuntamento che sarà anche particolarmente dedicato a Salvatore, perché avremo l'occasione insomma di proiettare un film su di lui che esce in prima proprio qua in via De Volsci, in uno di quelli che è stato uno dei quartieri insomma della lotta politica di Salvo, e quindi insomma intanto vi rimando al compleanno e quindi dal 24 in via. E insomma ricordando Salvo salutiamo chi ci ascolta privato o privata della propria libertà da dentro un carcere o dalle altre forme di detenzione che purtroppo esistono, con un forte abbraccio. Ancora un po' di musica e torniamo in voce.